riflessione adesso, Nino, prima di passarti la parola. Lina Bobardi è nata nel 1914, prima della prima guerra mondiale. Zadig è nata nel 1950. Sono 36 anni, 36 anni di differenza. Sono veramente pochi, no? Ma davvero è successo tutto quello che tu hai sempre sottolineato e studiato, no? Dell'architettura. Cioè, diciamo che tutta la tua visione dell'architettura sta dentro questa l'estensione temporale molto molto più ampia di questo tempo che è scandito, diciamo, no, dai 36 anni, e che è uno sconvolgimento totale, no? Lino si è occupato appunto della rivoluzione informatica in architettura, ma ha scritto una bellissima storia dell'architettura, della quale aspettiamo un aggiornamento, se non sbaglio, e speriamo di vederlo presto. Ha una visione dell'architettura molto interessante, eclettica, trasversale. Si è occupato di Terragni, si è occupato di Frangheri, di Eisenman, ma addirittura mi ricordo un giorno che io stavo facendo una lezione, facendo vedere un progetto di Tower, lui ha aperto la porta, ha visto, ho fatto una cosa anche su Louis Tower, no? Che quindi diciamo, è veramente diciamo un compendio di numerosissimi interessi trasversali che si incrociano attorno all'architettura. Lino insegna progettazione architettonica nella nostra facoltà, molti di voi naturalmente lo conoscono, anche perché è un estimatore amico del nostro dottorato e ogni tanto ci viene a trovare, anche un po' in silenzio, ad ascoltare le nostre conversazioni, eccetera. Quindi anche per questo lo ringrazio, oltre che per essere presente oggi a raccontarci, diciamo, un punto di vista, a mio avviso, anche qui molto interessante e particolare, diciamo. Prego, Lino.
Grazie veramente moltissimo per questa così bella e generosa presentazione, Fabrizio. E naturalmente grazie a Isotta Cortesi, a Donatella Scatena in primis, e poi questa shell così bella che cura Alessandra Capuano. Io penso che i dottorandi vostri siano molto fortunati ad avere questi seminari, tra l'altro uno dopo l'altro, veramente una grande esposizione a una curiosità intellettuale, sempre sul tema ovviamente convergente, veramente i miei più vivi complimenti. Quando io ero dottorando, tipo 200 anni fa, non avevamo niente del genere, quindi siamo andati molto molto avanti, e voi ragazzi siete veramente molto avanti in questo ambito. Io vi parlo dal web, e secondo me molto nel mio caso è importante condividere la pagina che io ho creato per questa diciamo piccolo intervento. E quindi, se voi andate nel mio sito, e ci andate facilmente, basta googolare il mio nome, trovate la mascherina dell'evento e trovate il link alla presentazione di oggi, che tra l'altro io vi ho messo anche nella chat, se per qualcuno avesse difficoltà, ma adesso seguitela pure da qua, casomai ci andate dopo se volete rivedere qualche immagine o qualche link. Allora, il titolo concordato è Il paesaggio di Zaha, perché io non volevo proprio dirvi il vero titolo. Il vero titolo in realtà è L'imprinting di Zaha, ed è un concetto che a me sta a cuore, ed è un concetto trasversale che fa parte un po' del mio toolkit di insegnante di progettazione, accanto a molti altri naturalmente, ma c'è anche questo, c'è il concetto di imprinting che come vedrete può avere degli ambiti di applicazione abbastanza interessanti, soprattutto dal punto di vista progettuale, ma anche critico. Quindi due parole prima su questa idea dell'imprinting. Allora, la cosa più bella che io ho trovato scritto sull'imprinting è questo, scritto da Colin Ward, che è un personaggio straordinario, un architetto anarchico, parallelo a De Carlo per certi versi. Lui scrive: dietro a tutte le nostre attività intenzionali, dietro al nostro mondo domestico, c'è questo paesaggio ideale creato durante l'infanzia. Essa attraversa la nostra memoria selettiva e autocensurata come un mito ed un idillio di come le cose dovrebbero essere, il paradiso perduto da riconquistare. Questa idea dell'imprinting, così poeticamente espressa da Colin Ward, in realtà, come molti di voi sapranno, il concetto di imprinting ha avuto un grande successo negli anni 70, quando il famosissimo etologo Conrad Lorenz ha dimostrato scientificamente come l'imprinting sia qualcosa che si costruisce nelle prime fasi di vita di un essere vivente e poi appunto come un marchio, imprinting vuol dire come se fosse una cosa stampata e rimane anche nella vita adulta degli esseri. Lui ha provato questo, forse qualcuno lo ricorderà, con l'esempio delle oche. Molti anni fa io fui invitato da Franco Purini a scrivere un saggio sul futuro dell'Italia. Lui faceva queste sfide anche a persone relativamente giovani e io mi interrogai in qualche maniera su questo futuro dello scenario dell'architettura italiana, rimettendo in gioco questo concetto di imprinting, che mi sembrava un concetto molto bello da usare, cioè l'idea in qualche maniera che anche i luoghi hanno una sorta di loro imprinting, hanno una sorta di loro scena nativa. E quindi questa scena nativa in qualche maniera è da riconquistare ogni volta, è da ripensare ogni volta. Naturalmente queste immagini sono molto care a Donatella Scatena, perché ovviamente il suo maestro è una persona che ha lavorato su questo concetto, pur chiamandolo in maniera molto diversa. Ora, quindi eravamo di fronte all'Italia. E io ho messo questa idea dell'imprinting pensando anche contemporaneamente, erano gli anni della Lega, al fatto che l'Italia può essere divisa in tre grandi macro regioni, il nord, il centro e il sud. Dico soprattutto ai ragazzi: calma, arriveremo a Zaadid, però dobbiamo costruire una piccola fondazione per arrivare a Zaadid, quindi abbiate qualche minuto di pazienza, ci arriveremo però. Allora, dicevamo, queste tre Italie, pensando che ognuna avesse una sorta di scena nativa e che questa scena nativa fosse continuamente ripensata dalle persone più creative, nel nostro caso dagli architetti, come questa sorta di infanzia perduta, mitica, l'idillio di cui parla appunto Colin Ward. Allora, non c'è dubbio alcuno che il Nord ha un imprinting di tipo militare. Il Nord si basa su una colonizzazione militare e quindi sul castro decumano e sull'accampamento militare che si trasforma in città e che quindi marchia profondamente questa idea del Nord. E quindi il Nord ha sicuramente Carlo Decumanico, è sicuramente una sorta di dominazione sulla natura che è vera addirittura quando la natura è molto forte. Chiunque va a Como vede il monte di Brunate dietro, ma vede che è la casa del fascio che domina la scena, e questa sorta di griglia proiettata nella casa del fascio. Ed è chiaro che questa idea dell'artificialità dell'atto dell'architettura viaggia nei secoli, viaggia e riemerge, no? Come se fosse una sorta di DNA. E Aldo Rossi non poteva che nascere al nord, non poteva che essere milanese. Adesso abbiamo la mostra che per fortuna si sta per riaprire, anzi è già riaperta. E naturalmente anche Terragni si può vedere da questo punto di vista. Il sud è completamente diverso. questo. Al nord, in realtà, in questo atteggiamento vince la pianta, e questo è un concetto che anche Purini aveva messo in evidenza, vince la pianta, al sud è un mondo completamente diverso, vince la Magna Grecia, e quindi vince un'idea di altare, sostanzialmente, una sorta di agalmà, di statua come offerta votiva, e l'architettura è pensata come atto, diciamo, di voto alla natura. E quindi sotto questo aspetto vince il chiaroscuro, vince questa sorta di relazione e vince naturalmente il prospetto. Noi invece siamo al centro, non siamo né nel mondo romano, perché il mondo romano in realtà è il mondo del nord attraverso questa definizione militare, planare, né nel mondo greco plastico, ma siamo il centro, il nostro imprinting non è affatto romano, se per romano vuol dire quello, il nostro imprinting è etrusco, le basi della nostra cultura antica è la cultura etrusca, che io diciamo frequento un poco personalmente, ma come sapete io sono estremamente legato a un grandissimo architetto etrusco che è Luigi Franciosini, con cui dibattiamo questi temi da circa 40 anni ormai. E quindi il mondo è il mondo etrusco, è il mondo della sezione, è il mondo del matrimonio, del costante matrimonio tra architettura e natura, e vince la sezione da questo punto di vista, proprio come atto di mediazione tra terreno e architettura. Avendo costruito questo, ovviamente Roma è vista tutto in un modo particolare, è vista attraverso la lente di Piranesi, che come sapete era un grandissimo amante e anzi sostenitore della base etrusca della cultura romana, combattendo violentemente l'idea neoclassica della greciticità e della romanità. Lui ribadiva il carattere etrusco antico, misto, frammentario, organico della città. Potremmo parlare molto di questo, ma mi fermo. Questo è tutto un discorso secondario da questo punto di vista, perché io amo molto parlare di imprinting e invece sono un bel po' nemichetto, diciamo così, della parola identità, che a parte le sue confluenze con una destra politica che veramente mi fa rizzare i peli sugli avambracci, comunque secondo me è estranea del mio ragionamento. Queste cose noi non le facciamo soltanto dal punto di vista teorico, critico, o anche progettuale per noi stessi, noi le insegniamo, naturalmente non facciamo un corso sull'imprinting, quando insegniamo in laboratorio abbiamo problemi distributivi, problemi strutturali, problemi legati al programma, eccetera, ma abbiamo anche l'imprinting, facciamo un ciclo anche dedicato all'imprinting. Se voi andate in questi click, fate il click qui, vedrete una selezione degli imprinting che fanno gli studenti. I più bravi riescono abbastanza incredibilmente a conservare questa sorta di piccolo DNA che però noi gli abbiamo fatto coltivare addirittura nel loro progetto finale. Girando molto rapidamente ne ho trovato due. Uno è questo lavoro, lo studente si chiama Giuseppe Bini, che fa una sorta di teatro per una compagnia molto particolare, e lui parlava del suo imprinting del correre tra i trulli, correre non in basso ma in alto, tra i tetti dei trulli, e in particolare questo edificio, tra mille altre cose, ha questo imprinting, proprio che è un edificio in sezione, come vedete, in cui le quote sono tutte quote percorribili e che in qualche maniera ricordano questa memoria. Ovviamente è una nuova chance, però c'è, è stata coltivata, è stata portata all'evidenza. Questo è uno strano progetto di una ragazza che si occupa di un istituto di cultura attenuate per madri detenute. Fa questo progetto, sa tutto di quanto riguarda questa problematica, il suo imprinting ha a che vedere con il mondo dei tetti, sia iconico, sia diciamo urbano, e in questo progetto che si chiama appunto Less Sbarre, tra l'altro cerca anche con un certo grado di ingenuità, se volete, comunque di ripercorrere anche questa immagine. Questo è un terzo progetto, in realtà ancora un po' più antico, in cui invece ci si muove sul mondo delle radici, si muove sul mondo di anche suggestioni di Cedric Price per fare uno strano centro per gli insetti nella, diciamo, nella, come sistema di prevenzione all'agricoltura e alle piante domestiche. E comunque la volevo citare, si chiama Michela Falcone perché è la mia spider dentro lo studio Adid, in cui lei è ormai da diversi anni ed è una signora architetto ormai. Questa premessa era necessaria. Io ho qui davanti la mia collaboratrice che si chiama Alexa, che mi dà 12:45 e quindi spero di avere 15 minuti, se no mi fermi prima. Allora, entriamo dentro il paesaggio di Zaha, sarebbe il titolo dell'articolo, ma quello che a me interessa è l'imprinting di Zaha. Come sapete, quando Zaha Hadid è morta, nel grandissimo cordoglio, anche per la morte improvvisa di questo geniale architetto, di una sperimentazione incessante, non devo parlare adesso di Hadid, abbiamo avuto tra l'altro di recente una mostra meravigliosa proprio al Mazzi, ma comunque nel grande cordoglio alla figura di Hadid io avevo scritto un primo articolo, diciamo abbastanza di taglio classico, sulla Hadid. Credo che, se ricordo bene, riguardava l'apporto alla cultura digitale, di cui noi avevamo fatto a suo tempo nella collana, da qualche parte l'ho messo qua sopra, il libro di Schumacher, Hadid digitale. Ma comunque, a un certo punto mi sono messo a riflettere sul fatto se era possibile applicare all'Hadid questo concetto, cioè il concetto di imprinting, e vedere se questa ipotesi poteva essere un'ipotesi dotata di interesse, che poteva illuminare qualcuno. Quindi, come dire, io vi parlo di questa ipotesi come se fosse la presentazione di una ipotesi di ricerca, come se fosse un saggio da sviluppare, come se fosse al massimo una tesi di dottorato. Non vi parlo di un lavoro fatto in tutti le sue componenti, che magari, come in altri casi, richiede giustamente anni, ma come un'ipotesi, però un'ipotesi forse interessante. Allora, qual era l'ipotesi? L'ipotesi era che in qualche maniera il paesaggio originario di Zaha Hadid abbia avuto una componente nella miscela della sua architettura. Naturalmente uno trova le cose quando ha sempre un'ipotesi. E quindi io a un certo punto, leggendo in giro, ho trovato una citazione, prendendo il caffè mi veniva da scherzare, di un architetto danese, Rom, in realtà si tratta di Rem Koolhaas, ed è, come tutti sappiamo, olandese, e Rem Koolhaas dice, in realtà tutti parlano della Zaha come un architetto inglese, niente affatto, era un architetto arabo. Io ho sempre capito il mondo arabo attraverso Zaha. Come sapete, sono stati Rancolas è leggermente più vecchio, ma sono stati insieme all'Architectural Association e mille altre cose. E quindi io qua vi ho preso due immagini, l'immagine che tutti noi conosciamo dai libri delle elementari, almeno ai nostri tempi si faceva sempre il Tigre e l'Eufrate, non so se si fa ancora, Babilonia, il Tigre e l'Eufrate, eccetera, eccetera. Quindi un paesaggio continuamente mutabile, un paesaggio in cui orizzontale, in cui gli elementi, diciamo, delle dune si combinano con gli elementi, diciamo, dell'acqua in una costante modifica l'uno con l'altro. E poi qua in questo caso invece un clè, ho trovato addirittura un clè che si chiama Acqua Selvaggia, addirittura che proprio è sul tema dell'acqua, no? E naturalmente la DID compie una serie di passaggi, una miscela miracolosa in cui c'è questo elemento, c'è molto anche la matematica, c'è anche molto l'amore della matematica, c'è anche il costruttivismo russo, è una componente diciamo ricca. Quindi siccome il tempo corre, io penso che la cosa più rapida sia leggervi diciamo questo programma di ricerca, chiamiamolo così, e vediamo se qualcuno vorrà mai prendere la palla e portarlo avanti, cosa di cui io non potrei che essere felice. Allora io scrivo in un pezzo dell'articolo: ma la DID ha negli occhi il paesaggio della sua terra e del deserto, dove le forme sono sempre mutabili, dove una valle, una duna, una collina fa sempre parte di un tutto unitario. E anche le Mesopotamie del Tigre e dell'Eufrate, che aprono estuari e si intrecciano con la sabbia, le dune e le rive, sono le tessiture infinite dei pattern dei tappeti e delle stuoie che si proiettano magicamente nelle volte delle moschee. Questo è il suo paesaggio, quello delle tessiture e quello allo stesso tempo di un rapporto intrecciato tra diverse componenti che formano l'immagine e sono allo stesso tempo mobili, sono rinegoziabili, con una parola che diventerà importante e che tutti noi sappiamo quanto è importante quando si ragiona in termini informatici e in termini parametrici. Ecco allora che Adid dipinge, e dipinge quadri e disegni semplicemente meravigliosi, in cui queste forme sono sciami intrecciati, continuamente parlanti e danzanti gli uni con gli altri. Il pensiero pittorico è opposto a quello di Mondrian o del foruismo Le Corbusieriano. Non oggetti che si stagliano su uno sfondo, ma sfondo ed immagine stanno insieme. Naturalmente Paul Klee è un ineludibile confronto, ma come tutti i grandi artisti, Adid si crea un problema apparentemente assurdo: come combinare questo suo paesaggio ideale dell'infanzia perduta a un'estetica volutamente fatta di pezzi stridenti, autonomi, violenti? Come combinare i fiumi che si mescolano alle terre, alle trame di Klee, con le macchine stridenti di Malevich e del costruttivismo sovietico che rimbalzano tra i giovani docenti dell'Architectural Association? Una ibridazione impensabile, giusto? Ma l'arte è ciò che affronta le contraddizioni in una maniera nuova ed imprevista, e così ci rivela un modo diverso di guardare e di pensare, ed ecco nascere appunto il progetto di The Peak. Tutto è qui come se fosse governato da un'unica legge formativa, ambiente e architettura stanno insieme, guardo l'orologio Filippo, Fabrizio, stanno insieme, si confrontano insieme, sono cospiranti, non c'è più differenza tra figura e sfondo, ma tutto non è pacificato in una visione neoromantica, ma è forte, guizzante e acuminato. L'architettura si dà essa stessa come paesaggio e diventa una sorta di infrastrutturazione del mondo. Ora i grandissimi, e Adid è tra questi, conformano il mondo con la loro storia e con il loro imprinting e lo fanno vivere ad altri. Adid crea il suo paesaggio, crea la sua affermazione del mondo come dovrebbe essere. Dopo 20 anni di ricerca grafica, Adid trasforma queste idee nelle sue prime architetture e poi in costruzioni e lo fa con una serie di salti prodigiosi in cui la forza degli sviluppi tecnologici, eccetera, eccetera. Quindi questo è il nucleo della tesi, è una tesi che le tesi nel nostro campo sono proprio anche come le idee dei progetti, no? Possono funzionare, possono aprirci porte oppure ci possono chiudere porte e quindi questo è sempre demandato alle storie individuali. Io qua vi ho messo alcune immagini che mi sembravano belle. E, non così, questa è una sorta del plan Voisin di Adid, perché è una proposta per Londra. Guardate anche quanto è differente dal plan Voisin di Le Corbusier, no? Proprio questa idea di cui vi parlavo, di un tutto unitario, no? Un tutto unitario in cui architettura, natura, oggetti stanno insieme e possono essere sempre modificabili. Questo, vabbè, non vogliamo sparare sulla Croce Rossa, ma è un tappeto iracheno. Naturalmente Maria Lai non poteva mancare in questo mondo, e fa piacere che Fabrizio l'abbia citato precedentemente, delle immagini di Klee, ovviamente delle immagini di Zadid. Io avrei 5 minuti 5 che mi servono soltanto per darvi alcune indicazioni. Io qua vi ho fatto una sezione che si chiama appendice, che voi potete vedere per conto vostro, perché sennò diventa tutto troppo, ma ho messo alcune parole che erano già mie, aggiunte con parole che venivano durante gli interventi, sia le presentazioni, sia gli interventi di Andreini e degli altri, e di Alessandra e della nostra collega agronoma. Quindi, diciamo, un po' tutti, ci sono stati alcuni temi che sono tornati, una parola così importante, ovviamente, oltre alla terra, la cura, il femminile, è il concetto di multitasking, perché qui c'è poco da scherzare. Se c'è una cosa che è multitasking è il femminile, e se c'è una cosa che è monotasking è il maschile. Quindi ovviamente siamo lontani da creare barriere invalicabili, però a guardare le cose con gli occhi socchiusi lo sappiamo benissimo questo fin da quando siamo adolescenti. Quindi il multitasking è una caratteristica profondamente radicata alla cultura femminile da millenni, no? Il primo è un fatto semplicemente genetico che si porta in sé in grembo, no? Un essere, e contemporaneamente si devono fare molte altre cose. Io qua vi ho messo una musica molto bella che si chiama Terra Madonna di Valeria Cimò, lei è una cantautrice dialettale, secondo me è una cosa molto bella. E poi noi abbiamo degli imprinting personali, cioè ciascuno, un ragazzo deve cercare il proprio imprinting, ma ci sono anche degli imprinting collettivi, come dire, e uno di questi è molto importante per noi, è questo delle vie cave o le tagliate. Perché le vie cave sono una vera architettura multitasking? Perché è un'infrastruttura ecologica? Perché ci può ispirare? Ci può così tanto ispirare, qua ci sono delle citazioni, tanto da dare il nome a uno dei nostri lavori che si chiama appunto Telerecavo. Qui c'è una bibliografia, molti con dei link completamente accessibili. C'è stato un libro fatto nel nostro dottorato a cura di 3 dei nostri dottorati che sono sopracitati, che ha a che vedere ovviamente con questi temi. E qui, siccome io penso che siamo anche docenti, e qua mi manca un minuto, vi volevo dire rapidamente cosa chiedo di fare ai miei studenti in questo esercizio, dopo una lezione molto lunga, ovviamente, sul tema dell'imprinting. Io gli chiedo prima di scrivere due cartelle che descrivano il loro luogo fisico, dicendo che può anche essere un paesaggio antropico. Non è detto che sia un oggetto. Poi gli dico di realizzare un disegno architettonico, schizzo, collage o altre tecniche espressive che rappresentino visivamente il luogo dell'imprinting. Mi veniva da quasi da piangere a vedere i disegni della Bobbardi a proposito, e pensavo a queste cose, anzi pensavo anzi la quasi ingenuità espressiva di quei disegni. Poi enumerare di nuovo verbalmente due caratteristiche dell'imprinting, che è frammentario, screscioso, colorato, eccetera, e poi provare in un altro schizzo o disegno di immaginare alcune di quelle caratteristiche proiettate nel proprio progetto, che in questa fase ha una fase di, diciamo, è sviluppato circa il 30%. Ogni tanto trovo altri amici e colleghi in giro per il mondo che si occupano di queste cose. L'altro giorno proprio ho trovato una cosa di Peluffo, che come sapete è uno dei nostri migliori architetti, che parla del suo arrampicarsi sugli alberi. Sono esattamente le 13 e io qua mi fermo.